Spazio libero oltre i confini, diversi sguardi fra diverse culture.
Zona Franca.
Il programma che scardina i pregiudizi e stimola la riflessione. Siamo qui pronti per una nuovissima puntata, approdati agli studi di Radio Evolution, noi di Zona Franca.
Il nuovissimo programma, ma di cosa parla questo nuovo programma, cari Irene?
Questo programma è molto vasto, spazio, vuole scardinare i pregiudizi e andare a fondo sulle questioni multiculturali dei paesi, è come un viaggio.
Come una piovra che muove i suoi tentacoli all'interno del mondo, all'interno delle culture.
E della mente. È molto molto vasto. L'ascoltatore potrà sbizzarrirsi in ogni modo, di certo non si annoierà con questa fantastica redazione che adesso vado subito a presentare.
Era ora, raccontaci chi siamo.
Chi siamo? Siamo cinque, ad oggi siamo cinque, e abbiamo anche un ospite, adesso faccio subito il giro. Alla mia sinistra c'è Fabio.
Ciao a tutti ragazzi.
Alla mia destra il mitico Andrea.
Ciao.
In regia Odric.
Bella raga.
Odric è molto carico.
Oggi sì, molto molto carico. Quindi dai ragazzi, voglio belli up.
Spritz energia.
Spritz, abbiamo bevuto,
sì,
un pochino.
Ma andiamo a presentare il nostro ospite, super ospite, primo ospite della nostra puntata, che si chiama Hassan Haraibi, giusto?
Bravo. Guarda che ci ammazzano qua, vai piano, Hassan Haraibi.
Eh no, l'ha pronunciato giusto.
Inizia la sfida fra le pronunce, ma vediamo Hassan, da dove vieni?
Io sono libanese, vengo dal Libano.
E infatti oggi la puntata sarà appunto sul Libano.
Che sorpresa.
Sì, non possiamo fare la puntata su, non so, sulla Germania, libanese, facciamo una puntata sul Libano.
Sì, Hassan è qua per raccontarci un po' un po' del Libano, un po' di ciò che c'è in Libano, della cultura, delle bellezze, ma anche dei problemi interni magari, di come la cultura è diversa dalla nostra. Insomma, dobbiamo capire com'è questo Libano, perché nessuno sa bene com'è questo stato e noi dobbiamo spiegarlo, siamo qua per questo.
È un programma che spiega, è un programma che indaga, è un programma che vuole scoprire diverse culture e anche affrontare i problemi che ne derivano.
Quindi ragazzi, io non so voi, ma metterei un po' di musica nel frattempo, che ne dite?
Se io fossi in Irene farei un bel gesto al regista.
Gestiamo e presentiamo questa canzone che nessuno avrà mai ascoltato. E questa è Song 2 dei Blur. Buon ascolto a tutti. Stiamo rientrando in redazione, sono le 6:24 e ci siamo ascoltati una canzone bella carica perché non vogliamo partire veramente
sì,
col botto. Energici. E ricordiamo ai nostri ascoltatori che anche loro devono essere energici, attivi e contattarci al numero WhatsApp che è sempre il solito 334 75 40 787. Aspettiamo i vostri commenti. Anche Hassan vorrà magari rispondere alle vostre curiosità.
Sì, mi raccomando, fate domande al nostro ospite, fate domande a noi, cercate di capire qualcosa, ispirateci, ma chiedeteci anche cose che magari non c'entrano nulla. In fondo qua è come una grande famiglia, no? Un salottino dove ci si parla, si fa anche il dry gin. Ho visto che il regista se ne ha fatto 4 prima di iniziare, mi sbaglio?
Guarda, lascia stare, è meglio se non parlo e parlate voi.
Siamo solo inizio sabato sera.
Ha il singhiozzo in realtà. Ma adesso cerchiamo di capire chi è questo Hassan. Tu cosa studi? Perché sei qua in Italia? Perché allora, sei qua con noi, mi chiederei.
Allora, io sono un ragazzo libanese che sono qua in Italia da 5 anni, studio ingegneria meccanica. Ho scelto l'Italia così per caso. Ho degli amici che studiano a Cagliari, che fanno farmacia, mi hanno consigliato di venire in Italia. E io da quel tempo lì mi sono iscritto alla scuola di lingua italiana e ho fatto 9 mesi di scuola. Poi dopo ho fatto l'esame all'ambasciata e l'ho superato e sono venuto all'Italia sempre per il motivo di studio.
Subito la prima domanda: quanto è difficile per un ragazzo che parla arabo imparare l'italiano? Hai trovato difficoltà tu?
Allora, io parlo prima il francese, perché cioè in Libano devi parlare un'altra lingua straniera, devi avere la lingua madre più anche un'altra lingua straniera. Siccome io parlavo il francese.
Sei ancora un po' indeciso.
Sì, perché già adesso con l'italiano ho perso un po' di francese. L'ho trovata, non è così difficile, perché ce n'è un sacco di cose in comune tra il francese e
certo.
L'italiano.
Francese, tra l'altro, in Libano è la seconda lingua, cioè
sì,
molti
sì,
sanno
sì.
Il francese.
Sì, sì, adesso molti sanno l'inglese, perché prima, diciamo, se andiamo 25 anni indietro, tutti vanno in scuola a studiare il francese. E sapete anche adesso, in questo momento, l'inglese è più importante.
Certo, certo.
E adesso tutti cercano di parlare l'inglese e non cercano più di parlare il francese. Io purtroppo ho parlato il francese. E
poi sei andato sull'italiano direttamente.
E poi sono andato sull'italiano. Adesso non mi ricordo più il francese, però va bene. L'importante è di parlare l'italiano.
Anche i nostri ascoltatori capiranno che comunque l'italiano invece l'ha imparato molto bene. Infatti poi sei riuscito a partire senza problemi dopo aver fatto il test all'ambasciata.
Eh sì.
E una cosa, cioè, cosa pensavi di in Italia? Cioè, prima di partire, come ti sentivi? Quali erano le tue sensazioni, aspettative, i tuoi sogni?
Sì, avevo un sogno di andare a un altro paese, conosco altre gente, conosco altro popolo, altre culture, e studio a un'altra università e avrò un'altra lingua. E basta.
È già tanto.
È un grandissimo sogno. Poi comunque ingegneria è una facoltà, come ti trovi? Difficile?
Guarda, ingegneria è una facoltà, non è così difficile, però sempre ognuno deve scegliere la sua facoltà. Non è che uno dice che io devo fare ingegneria e non sa niente di ingegneria, perché avrà dei problemi dopo. Se uno gli piace di fare ingegneria, sicuramente va a fare l'ingegneria. Se uno gli piace di fare altre cose, va a fare i suoi cose, perché alla fine si troverà dei problemi e non ci salta più fuori.
Esatto.
Posso dirti la verità? Io ci metterei un secolo a imparare l'arabo.
Ah beh, anche di più io. Cioè, ho imparato un po' il greco, quindi diciamo che non sono male. Però sarà difficile, molto difficile.
Il cuore rallenta, la testa cammina. In quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio. Il cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro. saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra il punto di vista di Dio.
Un'atmosfera molto molto spirituale, avercela questa voce. Questo era Fabrizio De André con Coro Canè. Ho detto bene, non
sì, sì. E quella era la figlia che cantava, oltretutto, quindi un po' questione di famiglia.
Sì, si vede che si è creata un certa atmosfera, una certa empatia, una canzone molto evocativa.
Ma adesso dobbiamo cominciare a essere un po' consistenti, sì, basta con le briciole, mangiamoci il tozzo di pane.
Evochiamo un po' invece il concreto e un po' andiamo ad addentrarci ed esplorare qual è la storia del Libano, perché tutti noi siamo curiosi e anche un po' ignoranti e quindi abbiamo bisogno che Andrea ce la illustri un po', ci dia un'infarinatura.
Beh, un'infarinatura proprio leggera, perché per la storia del Libano ci vorrebbero 20 puntate per spiegarla in maniera sufficiente, perché davvero è una storia antichissima, addirittura più dell'Italia, che pure ha la sua bella storia, perché il Libano, per esempio, troviamo già i Fenici, inventori dell'alfabeto, prima che a Roma si pensasse anche solo di fondare qualcosa che assomigliasse a una città.
Non c'era ancora Romolo prima.
Quando sì, era un villaggio.
Quando c'era il bisnonno di Romolo, in Libano inventavano l'alfabeto. La storia del Libano, propriamente detto, invece, la facciamo iniziare dopo la Prima Guerra Mondiale, quando l'impero ottomano sconfitto abbandona il controllo di quelle zone, che diventano, insieme alla Siria, all'Iraq, alla Giordania e alla Palestina, dei mandati francesi e inglesi. Nel caso del Libano, francesi. Cosa voleva dire il mandato? Ma una formula un po' per dire: vi aiutiamo noi a diventare indipendenti anche se non ce l'avete mai chiesto.
La classica politica post-guerra.
Questo era, insomma,
il nostro bel colonialismo
mandato
europeo
francese. Ma dal 43 comunque ha rispettato i patti, dal 43 il Libano è indipendente, con un precarissimo equilibrio fra la componente cristiana maronita e la componente musulmana, a sua volta divisa in sciiti e sunniti, e i drusi, che sono una cosa, ci spiegherà Hassan, ancora più particolare. Questo equilibrio purtroppo per il Libano si spezza nel 1970, quando a seguito del Settembre Nero in Giordania i profughi palestinesi fuggono alla Giordania, dove sono stati massacrati appunto in questo mese di Settembre Nero, e arrivano in Libano, un paese che, come abbiamo detto, era fondato su un equilibrio delicatissimo, proprio fatto col bilancino. L'arrivo di centinaia di migliaia di palestinesi sunniti lo spezza e lo fa piombare velocemente in una guerra civile che sarà... è davvero complicatissima e non la spieghiamo adesso. Vedrà interventi israeliani, per esempio nel 82 la grande invasione, interventi della Siria, scontri fra milizie di diverse religioni, fino ad arrivare nel 90 a una pace che più o meno possiamo, quantomeno, ha fatto uscire dalla guerra civile calda il Libano, ha disarmato gran parte delle milizie, tranne una, quella sciita di Hezbollah,
sì,
che è diventata famosa 10 anni fa con provocando un nuovo intervento israeliano in Libano, che tra l'altro ha portato a intervenire l'Italia anche in Libano sotto mandato ONU. È ancora presente adesso, insieme ad altre nazioni, una forza internazionale che comprende l'Italia, posta tra Libano e Israele.
Quindi, se ho capito bene, il Libano si trova un po' al centro, un po' come bilanciere. Questo equilibrio stabile e precario che aveva è stato un po' messo in difficoltà da un arrivo ingente di palestinesi e poi anche dal conflitto con Israele. Sbaglio, Hassan?
No, hai detto proprio quello che devo dire io.
Ti ho rubato le parole.
Ma spiegaci meglio, raccontaci un po' come la vivete anche voi in Libano.
Allora, cioè, per il momento viviamo va bene, diciamo, sulla media, perché già sapete che la nostra zona è un po' zona, non è che così molto stabile, perché ogni tanto ci sarà di guerre. Adesso, diciamo, io abito al sud, siamo molto calmi perché non ci sono di problemi contro gli israeliani, però un po' la situazione è un po' male verso nord di Libano, che è dalla parte della Siria, perché sapete che c'è la guerra in Siria,
certo.
Ci sono quelli dell'ISIS e proprio sono lì al confine. Abbiamo il nostro esercito che combatta contro loro e speriamo che finirà a breve tempo.
Certo, adesso la situazione è ancora più calda, appunto perché si è inserito anche questo problema siriano che adesso ci coinvolge tutti, anche gli ascoltatori saranno almeno al corrente, diciamo, di quello che sta succedendo in Siria. E il Libano però a volte non viene considerato e non si sa quanto sia importante, sia centrale in questa situazione complessa che noi andremo a approfondire. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Accompagnati dalle note di Neil Young con questa sua Old Man, io mi sono incuriosita e voglio scoprire, voglio farmi dire da San quali sono per lui le bellezze del Libano. Cosa porti nel cuore del Libano?
Ti dirò di più, anzi convincimi a venire in Libano.
Allora, Libano è un paese bellissimo, ha una clima bellissima, anche al mare, vicino alla montagna, che in teoria di estate puoi stare alla spiaggia a prendere il sole di mattina e poi di pomeriggio puoi andare sulla montagna a fare una bella passeggiata o a fare una bella grigliata. Abbiamo un fiume grande che proprio taglia tutto il Libano, io abito proprio vicino a questo fiume, che è l'unica cosa che per divertirmi quando ho di, diciamo, quando ho di problemi così, voglio buttarli.
Sì,
per scaricarmi vado al fiume, faccio una passeggiata, così mi passa il tempo, mi passa.
Ma fate anche il bagno nel fiume? No. Troppo grande.
No. Ci sono i bagni chimici vicino al fiume.
Intendo se ti tuffassi nel fiume.
No, tuffi sì, io ho questo
proprio
hobby.
Si nuota?
Sì, però no, non si può usare, diciamo, le nave. È un fiume, va bene, abbastanza grande, però le navi non lo possono passare, perché sai che ci sono delle parti un po' larghe, ci sono delle parti un po' corte, cioè un po' stretto. Già tutto il popolo lì al sud vanno al fiume perché siamo un po' lontani dal mare. Libano, un paese piccolo, ha 10.452 chilometri quadrati, che magari se uno vuole fare un giro in 3-4 giorni, secondo me la gira tutto.
Ah, si può fare il tour del Libano?
Si può fare il tour in Libano in 3-4 giorni, non è che ci metto troppo. E io ho distante dal mare di 40 km, secondo voi è una passeggiata, però in Libano sapete che le strade non sono come qua, fatte un po' in modo male, e anche ci sono montagne, ci sono...
Come ci si sposta soprattutto? Di solito si fanno brevi tratti in macchina?
Si sposta sempre con la macchina, per i mezzi pubblici non ci sono così come l'Italia.
Ma il Libano nel Libano il turismo conta molto?
Sì.
Cioè, adesso vedete anche che gli europei stanno andando parecchio a godersi, i russi, no?
Sì, in Libano proprio all'estate. All'estate vengono un sacco di turismi a vedere il Libano, perché sapete, l'estate è un bel tempo di visitare i paesi.
E cosa ci consigli di vedere in particolare? Dimmi tre cose che io devo per forza vedere se vado in Libano.
Sì, poi visto che sono una buon gustaia, voglio sapere anche un qualche piattino, cioè non so, particolare.
Ok, ci sto. Tre cose da vedere e tre cose da mangiare.
Vai,
tre cose da vedere. Prima di tutto, secondo me dovete vedere non so come si dice in italiano, proprio quando dovete scendere all'aeroporto vedete un castello, diciamo, a Beirut, quello bellissimo e da visitare.
Come si chiama?
Rauche.
Ok.
Rauche lì, quello proprio nel mare, è bellissimo, lo vedete nell'aereo, ma anche proprio da visitare, di andare proprio a vederlo. Altri luoghi, di andare a Balbac, lì ci sono stati i rumeni all'epoca, hanno costruito di cose bellissime, enorme. Potete anche andare a Tiro o a Saida.
Quindi sono tutte città anche un po' storiche, cioè ci sono degli residui storici fenici, anche ci sono dei musei, cose del genere.
Ci è arrivato un messaggio, lo leggiamo subito? C'è un nostro ascoltatore, non lo leggiamo?
Censuriamo.
È comparso un messaggio, pensavo fosse per la nostra puntata.
E invece è un messaggio per Fabio, che poi lo leggerà dopo, perché magari è di qualcuna che conosce lui. Vediamo. Torniamo alle bellezze invece, quelle del territorio, del cibo. Consigliami un piatto.
Guarda, non lo so, io dico che il cibo libanese è uno dei migliori piatti. Non lo so, cioè lo dico non è che perché sono libanese, perché l'ho fatto assaggiare a un sacco di amici e mi hanno detto che è buonissimo. Noi abbiamo delle spezie, cioè usiamo troppo le spezie per i nostri piatti. Come piatti tradizionali abbiamo il hummus, tabbule o il carne grigliata.
Ah, sono un tipo di base di carne, tipo secondi?
No, il hummus è tipo di cece.
Ah,
è una pasta di cece.
Di tabbule è proprio una insalata. Di coriandoli, di prezzemolo e un po' di tipo di grani. Una cosa tradizionale, proprio l'ho trovato sempre in Libano.
Sì, dei prodotti della terra oltretutto, niente di particolarmente...
Sì, insalata.
Un'insalata.
A me mi piace, però sempre dovete usare il limone per farla essere buona. Io non mi piace il limone, non la mangio troppo. Perché senza limone non ha senso questo piatto.
Ad Assam piacciono i piatti molto semplici, immagino, quindi... Bene, allora Fabio me le cucinerai, dai.
Io non vedo l'ora. Allora, dovete procurarmi prima di tutto l'hummus. Anche che io ho capito in realtà fosse l'hummus, ma scusate, sono ignorante. Poi il limone, prima di tutto, su buon consiglio di Hassan. E poi cosa ci serve? Della buona musica.
Della
serve,
buona
ragazzi.
Musica, sì. Adesso arrivano i Nirvana con Heart Shaped Box.
She has me like a passes when
Eccoci qua, abbiamo accontentato Fabio con la sua canzone preferita dei Nirvana.
Mi stupisce che tu te lo ricordi in realtà.
Ormai ci stiamo conoscendo così bene che...
Oh, non dirlo così che gli ascoltatori pensano male.
No, anzi, ricordiamo agli ascoltatori di intervenire numerosi e non solo di messaggiare con Fabio chiedendogli cose particolari, perché qua noi dobbiamo approfondire le bellezze del Libano, la questione libanese e intervistare insomma ancora un po' meglio Hassan. E visto che prima Andrea ha parlato di religione, di difficile equilibrio fra diverse, diciamo, religioni, vorrei sapere qualcosa di più proprio da Hassan, com'è che si distribuisce la religione, sono molto differenti, ci sono degli scontri, c'è un'integrazione?
Allora, al 1990, quando è finita la guerra civile, purtroppo gli uomini della guerra sono entrati nel governo. E ognuno ha preso la sua quota. Da quel tempo lì sono messi d'accordo che ogni religione ha un pezzo nel governo. Per esempio, il presidente della Repubblica è sempre cristiano maronito, il presidente del Consiglio è sempre sunnito, musulmano sunnito, e il presidente del Parlamento musulmano sciita. Anche abbiamo una cosa che si chiama 6x6,
36.
36. Che proprio i posti, diciamo, importanti nel paese non sono, cioè, non insegnante, per esempio, insegnante, quelli dipendenti che sono normale.
Tu parli
i
di
posti,
dirigenza,
diciamo, parlo di posti importanti,
pubblici, uffici pubblici,
pubblici che sono, cioè, sono parti del governo, sono divisi tra tutti religione. Per esempio, se l'esercito, faccio un esempio, se l'esercito ha bisogno di sei generali, fa tre per i cristiani e tre per i musulmani. I musulmani sono compresi tra musulmano sciita, musulmano sunnita e drusi e alawiya.
Cos'è alawiya?
Alawiya proprio sono come un frazione di musulmano sunnita, di musulmano sciita. Vi faccio un esempio, cioè vi faccio una così un'idea generale.
Sì, grazie.
Che loro diciamo ci credano a lì che è il Dio. Noi come musulmano sciita ci credono a lì, noi ci crediamo a lì dopo il momento subito. Però i Alawiya ci credono proprio lui come il Dio. Sono, diciamo, un frazione di musulmano sciita.
La pensano un po' diversamente, quindi. Però comunque sono quattro diverse tipologie di musulmani.
Sì.
E con questo 6x6 ci si divide un po' le cariche così,
sì.
Un po' a tavolino, diciamo.
Sì, un po' a tavolino.
Io direi di spiegare una cosa, però. Allora, sunniti e sciiti, su cosa si differenziano? Chi è questo Ali?
Allora, Ali è il cognato di Muhammad, di sempre il Mometto, che quando stava morendo Mometto, e come musulmano sciita ci credono che Ali deve prendere il suo posto, che viene al governo, tra parentesi,
il califfo che deve seguire.
Sì, al califfo che deve seguire il Mometto.
Certo.
C'erano degli amici sempre per il Mometto che ci dicono: no, siamo noi che dobbiamo prendere la califa dopo. Da quel tempo lì, se c'è stata quella separazione, quelli che sono seguiti da lì sono musulmano sciita, quelli che sono seguiti da Abu Bakr, si chiama quello che è venuto dopo, sono musulmano sunnita. Ci sono un po' di cose un po', diciamo, troppo da spiegare, però facciamo questo come idea generale.
No, hai fatto benissimo, anche perché qui in Italia, in Europa, ci si fa molta confusione sulla differenza sunniti e sciiti, anche perché sentiamo parlare sempre di contrasti, di problemi, perché c'è una maggioranza sunnita e poi magari in certi paesi una minoranza sciita, ci sono molti contrasti e non riusciamo a capire perché. Abbiamo capito che è legata alla discendenza e alla chi deve seguire, diciamo, Maometto, oppure che deve essere successore di Ali.
Qual è la maggioranza in Libano?
La maggioranza in Libano, guarda, forse c'è un bilancio tra musulmano sunnita e musulmano sciita.
Sì,
siamo, forse siamo uguali, forse siamo uguali. Guarda, i musulmano sciita fanno troppo figli. Si vai 20 anni indietro, vedi che i musulmano sunnita erano di più. Adesso, dopo le guerre, hanno la voglia di fare più figli.
E i cristiani?
I cristiani circa sono 30%.
Ah beh, non poco direi.
Del popolo, diciamo 70% tra musulmano sciita e sunnita e 30% facciamo 25% di cristiani e 5% di altre religioni, che sono pochissimi, non si contano così come le altre.
E tu sei, questo non gli abbiamo chiesto, tu sei sciita?
Io sono musulmano sciita.
Ok, abbiamo una percentuale
ma
sciita.
A parte le differenze sulla successione a Maometto, c'è qualche differenza nella pratica religiosa, nella vita quotidiana?
No, differenza non ci sono così differenze troppe, cioè non ci sono troppe differenze. È proprio, abbiamo sempre il stesso libro, che è sempre il Corano, le preghiere le facciamo sempre uguale, solo che cambia tra musulmano sciita e musulmano sunnita, e proprio si mettono le mani sulla pancia, il musulmano sunnita noi la mettiamo così dritti, proprio quasi, su uno non è così estremista, vedi che di differenza non ci sono troppo, solo che quella differenza che l'abbiamo spiegata prima, ma però sempre gli estremisti devono essere, diciamo, rifugiati da tutto il mondo. Gli estremisti non vanno bene in tutte le regioni.
È un punto importante questo, perché fa vedere appunto che alla fine le differenze non sono così tante, poi è la politica che crea differenze, perché per altri scopi, diciamo.
Giusto. Before I get old, talking about my generation, take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. We all big sensation. Just talking about my generation. Get around.
Talking About My Generation, con il grandissimo inglese disannuncio questa perla, questa pietra miliare degli Who, My Generation, che Fabio conosci, vero?
Io conosco benissimo, anzi io adoro The Who, ma la mia canzone preferita, l'ho già detto, è Baby or Relay, e non me la metti mai.
Anch'io la amo, non so perché non la mettiamo, si vede che ci piace, ma ci piace, dobbiamo variare.
Magari è colpa mia, ragazzi, perché qua la regia...
è pigra,
sì,
ha bevuto troppo gin dry.
Meglio tornare sul nostro ospite che forse ha qualcosa da dirci.
Certo, infatti... Tornando sempre sul tema del My Generation, andiamo un po' all'interno delle culture, della tradizione che è tipica del Libano, e cosa hai trovato di differente tra gli stili di vita, la quotidianità anche, rispetto alla vita che avevi in Libano e quella che hai qui in Italia? Secondo me gli ascoltatori potrebbero essere molto interessati.
Allora, quello che ho trovato simile tra Libano e l'Italia come il popolo. Non ho trovato di difficoltà, di fare di amici, di fare i ganci qua. Proprio siamo come popolo simile, abbiamo la stessa mentalità, quasi la stessa mentalità. Come tradizione, in Libano, ti dico, la cultura non è che va troppo bene. Abbiamo un po' cultura vecchia che a me non mi piace troppo.
Cosa intendi per vecchia?
È una mentalità vecchissima, 200-300 anni indietro, che... E c'è sempre, ci pensano per gli uomini, non pensano mai per le donne. Le donne sono sempre a casa a fare il casalinga e queste cose qua, e sapete, altre cose.
Qui in Italia si pensa molto che questa cosa sia legata, questa sorta di arretratezza sia legata alla religione. Tu la pensi così o ci sono altri motivi?
No, con religione non ci sono di problemi. Però sempre quello che dicevo è la cultura che mi fa schifo. Perché siamo al 2017, siamo anche arrivati alla Luna, siamo arrivati a altri pianeti, non è che funziona così, dobbiamo essere un po' aperti, però non essere troppo aperti come magari altri paesi, di lasciare tutto libero, perché sempre dobbiamo avere di proteggere la nostra cultura.
Certo.
Comunque, ragazzi, è arrivato un messaggio al numero 334-754-0787 che chiede al nostro ospite se le donne in Libano portano il velo. Le cristiane lo portano, e nel caso perché?
Allora, in Libano sì, portano il velo perché come religione musulmana sciita o sunnita, devono mettere il velo. Però alla fine, se la ragazza o la donna non vuole metterlo, non ci sono di problemi. Perché noi in Libano non siamo un paese islamico, siamo una repubblica
laica,
sì, che ognuno fa quello che vuole.
Intreccia diverse religioni che fanno parte della cultura, però non impone nulla, cioè, se non, appunto, come dicevi, questa sensazione di arretratezza dovuta al fatto che... Cioè, spiegaci meglio proprio perché la vedi l'arretratezza, in cosa ti sembra che le donne siano in un certo senso... messe da parte, discriminate.
Sì, guarda, adesso la parte maggiore di persone sono un po' cambiati. Solo che ci sono quelli che abitano nel paesino. Io vengo da un paesino, non è che è un paese, non è da una città grande. Ci sono di persone ancora hanno questa mentalità che ci guardano male per le donne, che magari una donna che deve uscire, non è che deve uscire a fare di cose grave, lei deve uscire a studiare o deve uscire a fare il suo lavoro, la guardano male che è uscita, ma non è così. Le donne devono essere come gli uomini a un certo punto, perché ci sono di lavori per gli uomini non vanno fatti per le donne, e il contrario è giusto. Stiamo cercando di cambiare questa mentalità e speriamo bene, perché si vedrà che va cambiata dopo un bel po'.
Quindi sei ottimista, speri comunque in un cambiamento, cioè vuoi che comunque anche le donne siano allo stesso livello, comunque anche se differenti ruoli, differenti lavori, possano avere il diritto di studiare, di lavorare, di uscire. Ma fammi, toglimi un'altra curiosità. A livello di matrimoni, insomma, perché si parla molto qui, cioè, di poligamia, di uomini che hanno più donne, come funziona? Tu quante donne hai?
Io sono celibile. Celibile, se dici celibile.
Celibile. Oh, ragazzi, Hassan è solo, mandateci messaggi, se vuoi possiamo dare il tuo numero di telefono. No, sto scherzando. Fermi tutti. Io voglio fare una domanda un po' più lontana da queste questioni pesantucce. Qual è lo sport nazionale Libano?
Com'è?
Lo sport nazionale.
Lo sport nazionale. Guarda, siamo un po' bravi a fare il basketball, non so come si chiama.
Il basketball, basketball. Sì, pallacanestro.
Sì, sì. Abbiamo una diciamo una
squadra?
Una squadra, sì, un po' forte.
Ah, ottimo, ottimo. Io non immaginavo in realtà, sinceramente.
Fabio mi taglia le domande, guarda, io mi sto zitta, sono pesa, Irene, va bene, sono pesa.
È una dittatrice, si prende questo microfono e la gente dovrebbe stare zitta. Non è così, voglio parlare anch'io col mio ospite.
Va bene, ok, parliamo con
l'ospite. Continua con le tue cose da donna, digliele pure.
No, adesso ricambierei ancora argomento e ti chiederei a livello musicale, di musica, per esempio, come cosa ti interessa? Cioè, a te cosa ti interessa e in Libano qual è la musica che si ascolta un po'?
Allora, la musica che si ascolta in Libano è proprio musica libanese, una musica... Ci sono di musiche alti, quelli proprio...
Sono legate alla religione? O
no, no, no. Adesso se dobbiamo andare a parlare come religione, noi dobbiamo ascoltare di musiche basse, quello che non fa ballare, per esempio.
Okay, okay.
Altre musiche vanno evitate.
Belle cariche.
Cioè, vanno evitate perché si dicono che sì, ti prendi a un altro mondo, hai capito, capito? Però io mi piace sempre la musica calma, non mi piace la musica così alta, mi dà fastidio, non lo so, mi dà fastidio la musica alta.
Quindi la musica ad Assad piace la musica tranquilla,
sì.
non troppo spinta, perché
è un pensatore, lui ha bisogno di relax, di calma, non di robe che disturbino le sue sinapsi, lui è un ingegnere, raga.
Allora vediamo cosa ne pensa di questo Lacho Drum dei Litfiba.
La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, fino alla pista che non esiste, la cavalcherò sui venti e gli uragani. Regina di periferia, con gli occhi della rabbia dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione, che mi dicono buon viaggio al Lacho Drum. Ti porterò. Ti prenderò. La strada che non ha strisce sarà la rotta sotto questa luna, suoi problemi, coi suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. E ci porterà. Zingara. E ti porterò. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino, e festa, festa fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui, 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 Lacho Drum. Piedi userò le mie mani e tutta l'arte di un equilibrista per trovare un altro mondo per noi due. Noi due. E faccia a faccia con la porta della paura, senza lacci, senza cintura. Sirena con due occhi grandi come la fame. Guarda, guarda, io sarò qua giù. C'è del buon vino e festa, festa fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui. Festa,
fai festa, festa. Fai festa, 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 festa nella tua testa.
Festa, festa fino al mattino, come dice il grandissimo Piero Pelù. E quindi adesso, parlando di feste, durante la settimana, quali sono i giorni più festivi? Come ve lo organizzate? Perché noi, per esempio, oggi è sabato, il sabato sera usciamo, come saprai anche tu, ormai sei par mezzo parmigiano. E invece in Libano com'è?
Allora, in Libano, va bene, ogni zona, da una zona all'altra, cambia i giorni di divertimento. Proprio nella mia zona c'è un giro, si chiama il giro di sabato, che riparte dopo le 5 di pomeriggio, sempre alla città che è distante dal mio paesino di 9 chilometri, che le ragazze si girano si camminano sul marciapiedi, i ragazzi si mettono nelle macchine a fare il figo, la musica alta.
Ma bevete molto in Libano?
Com'è?
Bevete molto alcol in Libano, come in Italia?
Alcol, nella nostra zona ci sono, però non come qua in Italia.
Perché non è radicato,
proprio
dici?
La nostra zona, che è una zona musulmana, sono pochi cristiani lì. E per quello non trovi troppo l'alcol. Ma guarda, siamo arrivati a un tempo e i ragazzi bevono più di cristiani.
Quindi Hassan sta dicendo che sono i cristiani che bevono molto alcol.
Sono,
no?
Gli alcolisti, è vero.
Ma non sono sicuro.
Probabilmente ha ragione in realtà, perché forse noi non siamo così cattivi, vero?
Verissimo.
Irene, tu bevi, Irene?
Sì, bevo, e io offrirei volentieri dopo questa puntata una bella birra.
Beh, sai com'è quando fin dall'inizio a messa, cioè questo vino in realtà è il mio sangue, bevetene tutti, si parte da lì.
Esatto, il vino.
Prandini alcolisti già da bambini.
Prandini ha colto il punto, è la religione cristiana è questo. Va bene, siamo proprio miscredenti. Comunque adesso è il momento dei saluti, e quindi spero per tutti gli ascoltatori sia molto più chiaro un po' com'è il Libano, le sue bellezze, i suoi problemi, le sue questioni. E adesso noi ringraziamo però il grande Odric della regia.
No, grazie a voi, soprattutto grazie all'ospite per essere venuto qua e averci raccontato la sua storia.
E infatti salutiamo Hassan, che speriamo torni e speriamo insomma continui la serata con noi, visto che anche oggi è sabato e possiamo fare il giro di sabato anche qui a Parma.
Anche lui è della famiglia, la grande famiglia di Zia Franca, Zona Franca.
Che il sabato di festa unisce i popoli, è la vera cosa transnazionale, transculturale.
La perla di Andrea con questo ci saluta, e infine, dulcis in fundo, salutiamo anche Fabio.
Ciao ragazzi.
E ci diamo appuntamento alla prossima settimana, anzi tra due settimane. Partiamo ragazzi, partiamo!
Ciao!
Ciao!
Ciao! Ciao.
Spazio libero oltre i confini, diversi sguardi fra diverse culture.
Zona Franca.
Il programma che scardina i pregiudizi e stimola la riflessione.